Io vorrei approfittare appunto della vostra amicizia, dell'amicizia di Marcello, per parlare per una volta del romanzo, cioè dell'operazione che è stata fatta, perché in tutte le presentazioni che mi è capitato finora di presiedere, ho sempre parlato di Fellini, che poi è l'argomento che
Certo,
è più
certo.
importante del romanzo.
Esatto.
Mentre approfitto del fatto di avere delle persone in qualche modo specialistiche, cioè che possono seguire un discorso dall'interno per chiarire anche a me l'operazione. Facendo una piccolissima premessa, nella illuminante così chiacchieratina di Marcello si è parlato della vecchiaia di Fellini, che c'è, cioè chiaramente c'è la vecchiaia come disordine delle energie e come perdite, però non è quello il punto centrale, in quanto Federico scompare. Prima viene abbattuto, poi scompare per un'ischemia mentale. Un'ischemia mentale che è un momento in cui il cervello viene o poco irrorato o troppo irrorato, per cui il sangue che esce dai vasi interrompe certe funzioni. Non è un caso che ancora viene chiamato ictus nel linguaggio medico. E mentre nei nostri tempi l'ictus è una malattia, è curioso ripensare che al tempo dei greci, non di Omero, ma insomma al tempo della Grecia classica, di Pericle, la malattia mentale che noi chiamiamo ischemia era considerato il fulmine di Giove, cioè tu venivi colpito dal fulmine, chi aveva l'ictus veniva colpito dal fulmine, e questo segno era un segno divino, non era un segno di
Segno
disappartenenza,
di
era un segno
elezione in qualche
addirittura che tu
modo.
venivi in qualche modo segnato dalla divinità. Non è un caso, no, che essendo il cervello anche la sede dell'anima, per chi ci crede, in quel momento tutto il rapporto di forze, di equilibri sotteso nell'organismo umano dal cervello diventa altro, diventa un'altra cosa, la persona cambia. Allora, questo è l'epifenomeno di un qualcosa che io mi sono trovato a descrivere. Perché? Perché la mia presenza di fianco a Federico, appunto qui mi posso aprire essendo in una situazione particolare, è stata una presenza estremamente precoce, nel senso che mi sono laureato con una tesi su Fellini, mi sono laureato a Bologna con una tesi su Fellini in un momento in cui non c'erano ancora insegnamenti di cinema, quindi ho dovuto laurearmi a lettere nell'Istituto di Storia dell'Arte, che era la materia che più si avvicinava al cinema. E sostenuto in questa discussione di una tesi molto ex lege, una tesi molto strana, dalla cattedra di estetica che era tenuta da Luciano Ceschi, che era un altro fondatore della scuola di estetica monfiana di Bologna, che quindi poteva permettersi una certa spregiudicatezza all'interno di una visione accademica molto rigida, molto istituzionale, come era quella di Bologna alla fine degli anni 60. La discussione della tesi sulla prima tesi fatta in un'università italiana riferita al cinema e discussa in storia dell'arte, mi ha portato ad avvicinare e a conoscere il mostro sacro, cioè ad avvicinare questo regista che era già Fellini, cioè un Fellini che aveva già sulle spalle tre Oscar ed era considerato probabilmente il più grande artista cinematografico mondiale, per il fatto che c'erano state sicuramente delle scuole di regia molto importanti anche in America, anche in Francia, però nessuno era riuscito a titolare se stesso della qualifica di autore, così come era avvenuto per Fellini, il quale aveva rivoltato completamente la maniera di vedere il cinema. Quindi Fellini era considerato non solo perché italiano, una specie di rappresentazione tardiva del genio italico, cioè di quello che poteva essere Michelangelo, Raffaello, ma in più era considerato quello che aveva affrancato il cinema dalla servitù letteraria, l'aveva reso visivo e visionario e ne aveva in qualche modo soggettivizzato la narrazione. Cioè improvvisamente c'era qualcuno che parlava di se stesso invece di parlare di una storiellina messa insieme meccanicamente per raccontare una vicenda. La vicenda di cui Federico parlava era lui, era se stesso, che fosse camuffata sotto la favola della strada, che fosse raccontata sotto il romanzo picaresco della dolce vita, però era sempre Federico che parlava di se stesso. E parlava di se stesso con una consapevolezza molto precisa, che è una delle cose che io ho imparato per tempo, cioè quella che sembrava uno sterminato orgoglio era in realtà una sublime umiltà, cioè Federico ripeteva spesso, noi non conosciamo niente, quel poco che posso riferire è di quel poco che conosco di me stesso, tutto il resto sarebbe arbitrario, inutile che io mi metta a raccontare delle cose di cui non ho esperienza, che non so, o metto in moto delle macchinette narrative che servono soltanto a portare avanti un prodotto. Parlo di quel poco che so per la misura in cui la conosco. Poi noi sappiamo da spettatori che la misura era anche molto alta ed era anche molto profonda, però quello che lui poteva fare era una testimonianza personale. Ecco, per me questo è stato non solo uno stile di vita, ma è stato un apprendimento a fiamma ardente, perché se mettete appunto a contatto un ragazzo di 20 anni, 22 anni, quanto avevo allora, con un genio, di quanti ne aveva Federico, 48, 50, insomma, cioè nel
50.
massimo della sua forza anche produttiva. Capite che in questo crogiolo le personalità possono formarsi in tanti modi diversi e che comunque era entrato dentro la cella del mago, uscirne indenne era un po' improbabile, era impossibile. Se questa esperienza iniziale adesso noi la prolunghiamo per un arco di anni che diventano 28 anni, non passati a fianco di Federico come se fossi una sua dipendenza, uno suo elaborato, però sicuramente speso per gran parte del mio tempo di disciplina artistica di fianco sui suoi set, di fianco al suo cinema e soprattutto speso nell'ombra, nel senso che Federico, avendo individuato in me una forma espressiva linguistica molto vicina alla sua, aveva pensato fin dall'inizio di utilizzarmi nella sua bottega, come succede appunto per gli artisti che hanno bottega, cioè di farmi scrivere tutte le cose a cui lui non poteva arrivare per mancanza di tempo. Questo gioco di rimpiattino, questa sostituzione di identità, che nasceva da un'affinità elettiva, cioè nasceva dal fatto probabilmente che anche il nostro lessico si avvicinava molto essendo quasi della stessa regione, lui era di Rimini e io di Pesaro, insomma comunque avevamo vissuto, diciamo, la cultura adriatica, respirato le stesse brume marine, vissuta la piazza della provincia, insomma tutte quelle cose che chi ha vissuto la provincia, chi viene dalla provincia conosce, rendevano molto simile la maniera di accostarci alle cose, quindi molto simile anche la maniera di esprimerci, che io evidentemente poi ho affinato nel tempo fino a diventare un alter ego, fino a diventare un fantasma di Fellini, un ghostwriter, come si dice in inglese, cioè un fantasma di scrittura. In Italia, in maniera un pochino più dura, viene chiamato il negro, cioè il negro è quello che scrive per conto di altri senza apparire, senza figurare. Questo è stato il mio rapporto di estrema felicità, gioiosità, allegria, perché Federico era la persona più divertente del mondo, oltre ad essere la più stimolante, per un numero di anni talmente consistente e denso che quando il fulmine di Giove è arrivato, la mia presenza accanto a Federico ha giustificato improvvisamente, come sempre capita nella migliore letteratura, tutto quello che veniva prima. Cioè ognuno di noi ha un destino, qualcuno lo chiama un karma, qualche altro ha un destino di cui non capisce bene quali sono i propositi, perché nella vita ci muoviamo secondo delle linee e non secondo delle altre. Poi capita un giorno qualcosa che ti fa capire tutto quello che è successo prima. E questo per me è successo esattamente in questo fatidico anno 1993, in cui nel giro di 8 mesi Federico è sparito. E non è sparito una persona, è sparita una nuova, è sparita una grande massa energetica, una grande stella che improvvisamente viene ringhiottita dall'universo, con tutto quello che ne consegue. Però questa grande nova che sparisce nel 93, sparisce perché anche per lui non viene chiarita subito che cos'è la sparizione e stranamente fa un sogno, che è questo sogno con cui inizia il romanzo. Cioè, Federico sogna se stesso, sogna di avere una lettera in mano che deve consegnare a Federico Fellini. Quindi deve raggiungere Federico Fellini, l'altro di sé, nello studio di Corso d'Italia a Roma. Il cappotto, il cappello, la sciarpa, cammina frettolosamente verso il portone di Corso d'Italia perché deve consegnare questa lettera urgente a Fellini, ma quando arriva fuori dell'ufficio, lui aveva un ufficio a primo piano, si accorge che le persiane sono chiuse, sottolinea, come quando io non c'ero, come quando Fellini non era nello studio. Allora capisce che lo studio non è occupato da Fellini e che deve imbucargli questa lettera, questa missiva, se non che vede che al posto dei campanelli sullo stipite del portone c'è una specie di pietra tombale grigia con una sola fessura e sopra, invece di essere scritto Federico Fellini, c'è scritto Disperso dei Dispersi. Lui sa che è il suo, è la sua maniera di chiamarsi questo Disperso dei Dispersi e che la lettera va imbucata esattamente lì. Però prima di farlo, la curiosità è così forte di capire che cosa contiene la lettera e che messaggio ci sia dentro, questo è come il messaggio dell'imperatore di Buzzati, deve sapere che cosa c'è, che non si trattiene, apre la busta, tira fuori il foglio ed il foglio è completamente bianco, non c'è messaggio. Per l'angoscia mi sveglio, dice Federico, e questo è il sogno, me lo racconta subito, a caldo, questo sogno, dicendo, vedi, questo è un sogno che parla della mia inattività. L'ultimo film che aveva fatto Federico era stata La voce della luna nel 90, dopodiché nel 92, dopo 2 anni di quasi totale inattività, aveva accettato di dirigere degli spot televisivi per una banca, per un grosso istituto di credito. Si rimproverava questa inattività, si rimproverava del fatto di non essere più in quella specie di frenetico ardore creativo che l'aveva contraddistinto per tutta la stagione dei suoi film, insomma, della sua produzione cinematografica. Tanto da dire, il sogno mi indica che se le persiane sono chiuse è segno che io non sono al mio posto, non sono al posto dove si lavora, non sono nello studio dove dovrei stare. Quindi il sogno è anche un avvertimento che mi dice, guarda, non sei al posto giusto, bisogna che torni lì dove si lavora. Questa era stata la sua interpretazione di una persona sana, che non può pensare che sta arrivando il fulmine di Giove, anche se i suoi problemi medici circolatori potevano fargli presentire che qualcosa era in arrivo e anche di molto grave. Però non pensava sicuramente di uscire di scena in questa maniera, o come lui dice nel suo linguaggio estremamente espressionistico, che nella sua vita si presentasse una frenata tanto brusca, cioè per uno che aveva avuto veramente una vita in discesa, perché Federico ha avuto il primo Oscar a 34 anni con La strada, per uno che aveva avuto, era corso sulle ali della creatività, aveva le ali di un gigante dantesco, di Geronte, aveva avuto soltanto successi, comprovazioni, assensi, coccolato così dal potere come dal pubblico, premiato in tutte le maniere possibili, una vita persino comoda, perché una vita trascorsa grosso modo sempre nel progettare film o nel realizzarli, quindi nella gran parte del tempo trascorsa a Cinecittà, su un set oppure nell'ufficio di preproduzione, con una moglie angelo, ma non lo dico in senso retorico, cioè una moglie angelo, una moglie funzionale a tutto questo sistema, che per tutta la vita gli ha tolto qualsiasi tipo di fastidio lui potesse avere, cioè Giulietta era la sua ispiratrice, la sua attrice, sua moglie, quella che gli badava la casa nel senso borghese di cui Federico non doveva minimamente occuparsi, di quella che persino andava a sostituirla nelle premiazioni quando lui non ci voleva andare, perché era insofferente, non gli piacevano le celebrazioni, non voleva sottoporsi ai rituali vuoti, per cui dice vai tu Giulietta. Giulietta è andata persino a prendere il secondo Oscar, un po' perché Federico non ci credeva che gli dessero 2 Oscar di fila, perché per La strada e per Le notti di Cabiria ha avuto 2 Oscar per il miglior film straniero uno dietro l'altro, ma nella seconda volta non voleva andarci capricciosamente, e ha mandato Giulietta, e Giulietta da buona moglie obbediente e anche più mondana di lui, più compiacente verso questa forma di esibizioni, era andata. Anche ripeto, Giulietta era una persona molto intelligente, anche se è destinata a vivere nel cono d'ombra del genio, però era una persona estremamente intelligente e molto spiritosa. Fra l'altro raccontava che andando a Hollywood a ricevere la statuetta dell'Oscar per Le notti di Cabiria, le avevano dato cena, le avevano dato come un posto di fianco a Claire Gable, che era
Gable,
il
no?
suo
Mito.
idolo maschile, nonostante appunto che Federico poi così con gelosia da coniuge glielo distruggesse per via dell'orecchia a sventola, eccetera. E quindi quando si erano seduti, lei si era rivolta a Clark Gable chiedendogli un autografo. E Clark Gable le disse: "Ma guarda che sei tu che hai preso l'Oscar oggi, non
Certo.
sono io." Insomma, lei era proprio ancora la ragazzina bolognese, lei era di Pianoro, che si trovava a Hollywood, premiata così dal massimo dei riconoscimenti, però col batticuore, con l'innocenza, con l'emozione di chi si trova a vivere un sogno, insomma. E quindi sostituiva Federico anche in queste cose. Federico quindi ha questa bruschissima frenata, questa improvvisa frenata di cui non si rende conto, che viene preannunciata da un'operazione che bisogna che svolga l'arteria femorale dove si è prodotto un aneurisma, che è appunto un cedimento del tessuto dell'arteria che deve essere operato, messo in bypass. Quindi c'è un annuncio minaccioso, però nello stesso tempo c'è anche un annuncio estremamente sfarzoso. Cioè il 20 gennaio, il giorno del suo compleanno, arriva la notizia in Italia che gli viene assegnato il quinto Oscar alla carriera. Quindi proprio una specie di conclamazione dell'imperatore universale di tutti i cinema, no? Nel senso che nessun cineasta al mondo ha mai avuto 5 Oscar destinati a se stesso. Alcuni hanno avuto più Oscar sullo stesso film nelle varie categorie, ma nessuno ha preso 5 Oscar. Federico è l'unico artista al mondo. Quindi c'era una minaccia da una parte, dall'altra però questo grosso sogno che continuava, il grande sogno cinematografico che continuava, l'America che si inchinava a questo artista italiano. Mentre lui parte per ricevere l'Oscar, mi dà un incarico estremamente delicato, che è quello di seguire la ristampa di tutti i suoi film, perché a New York, l'ottobre successivo, gli viene dedicata una retrospettiva di tutti e 23 i film. Quindi si tratta di ristampare i film tenendo presente la fedeltà ai valori luministici, cromatici, eccetera, eccetera, che Federico aveva sviluppato e che aveva scelto nel momento della realizzazione. Quindi una specie di investitura, un'investitura molto delicata sulla mia persona, tenendo presente che se un regista in genere è molto geloso del proprio lavoro, Federico era una tigre, cioè non gli potevi toccare niente che non avesse deciso lui, meno che mai nell'illuminazione, dal momento che Fellini ha sempre considerato la propria opera un'opera pittorica soprattutto. E quindi tutto quello che riguardava l'espressione, che passasse attraverso la luce e il colore, era dominato completamente dalla sua incontentabilità, e guai a muovere anche una quarzo di una mille. I suoi operatori lo sapevano, cioè persona gentile e carina in tutto, se aveva avuto dei moti di rabbia, delle stizze o erano volate delle sedie sul set, era stato soltanto per questioni della fotografia. Un paio di volte l'ho visto proprio imbestialito, soltanto sempre riferito alla fotografia, per il resto poi era in grado di mediare su tutto. Quindi il fatto che mi avesse dato questo incarico, in qualche modo, diceva Marcello, di occuparmi del suo corpo mistico mentre lui si occupava del suo corpo fisico, perché al ritorno dell'Oscar avrebbe dovuto andare ad operarsi a Zurigo, era una specie di investitura, un'investitura da cui io non posso uscire. Nel momento in cui avviene tutto il peggio, inutile che stiamo a ripeterci la cronaca, Federico torna dall'operazione di Zurigo, viene colpito dall'ictus a Rimini, il suo corpo viene semiparalizzato, ha una lunga odissea fra ospedali che lo portano a Ferrara, poi a Roma, e a Roma viene colpito da un secondo ictus, cade in coma, resta in coma 15 giorni, 2 settimane esatte, proprio domenica, da domenica a domenica, e e il 31 ottobre del 93 sparisce. Nel momento in cui tutto questo accade, e accade riverberato nella mia presenza accanto a lui minuto dopo minuto, e tutto questo materiale mi sommerge emotivamente, sento la necessità di dare un ordine a questo materiale, cioè di fare le cose che lui mi aveva insegnato durante la vita, cioè per non farti comunque sopraffare dalle cose bisogna che le esprimi. Junghianamente, e questa poi la chiave di lettura, no, di tutto. Nel momento che tu gli dai un ordine, qualunque esso sia, ma gli dai un ordine artistico, e questo è il valore del linguaggio, il linguaggio è quello che ci salva nella vita, no? Il linguaggio è quello che mette fra noi e l'esistenza una possibilità di interpretazione, qualsiasi sia questo linguaggio, sia pittorico, sia.
Certo.
In quel momento tu sei in grado di non cedere all'ameba che ti potrebbe annullare nella propria inidentificazione, nella propria mancanza di forma, ma dai una forma, quindi in qualche modo diventi anche tu Dio, diventi il Padre Eterno, sei quello che, sia pure in una funzione succedanea, però di nuovo puoi dare una forma. Se lui diceva io faccio concorrenza al Padre Eterno accendendo le luci nel mio studio e creando una vita parallela, non diversamente dal momento biblico in cui fiat lux. Improvvisamente per la luce esiste il mondo, perché siamo qui fra cinematografari, perché sappiamo tutti che siamo stati colpiti da questa forma di follia, no? Sappiamo benissimo che il cinema non esiste se non si accende la luce, il cinema o la fotografia è la scrittura della luce, quindi non esiste nulla se non c'è la luce, non esiste il colore, non esiste il verde, non esistono i monti, non esiste il cielo, non esiste le nuvole, non esistono le persone. Se tu accendi la luce, improvvisamente tutto esiste, diventa visibile, quindi tu puoi organizzare la vita. In questa funzione, c'è cioè la funzione divina e assolutamente diabolica dell'artista, che si sostituisce al creatore, e in questa funzione c'era nel mio ruolo di fantasma c'era improvvisamente una sostituzione di persona, quello slittamento, quella vertigine di cui parla Marcello, che certamente era all'interno della creatività, certamente essendo all'interno della creatività era all'interno del femminile, perché la creatività è il femminile, non è certamente il maschile. Tutto lo sforzo dell'uomo nei millenni è di riuscire a raggiungere in qualche modo una creatività che gli sfugge, che la donna possiede dentro di sé perché è un grembo ed è l'unica dopo Dio che può creare una vita e l'uomo non può farlo. Quindi bisogna che per creare una vita si appropri di un linguaggio. Ha provato anche ad appropriarsi delle donne, sottomettendole per millenni nel tentativo di dominarne la creatività. Di volta in volta, mandandola a finire fra le streghe, fra le cose, eccetera, quando la cosa poteva sfuggirgli. Però in questa visione ha sempre saputo che se c'era un angelo di riferimento, se c'era qualcuna che poteva stare sulla soglia della creatività, questa era la donna. Che questo lo sapesse Dante con Beatrice, lo sapesse Federico con la signora di turno, chiunque ha creato, chiunque abbia scritto, fatto un film o dipinto, sa perfettamente che l'unica persona che può trattenerti anche per un filo di capelli da non sfuggire, da non cadere nel buio, e questa è la donna. Cioè l'atto sessuale può essere anche un atto creativo se non viene sciupato, ma è sicuramente, se chiedo conferma
Muse,
qui al
le
professore,
muse, le
è
muse.
sicuramente la musa, cioè sicuramente quello che ti porta nell'altra dimensione, cioè ti fa uscire da questa dimensione e ti porta nell'altra. Non è un caso, no, che poi l'uomo abbia sempre, così come lo storione, la necessità di tornare alla sorgente. In realtà, per fare una cosa così fra amici, in realtà quello che poi il maschio vorrebbe in assoluto e che non gli può accadere, però che lo insegue tutta la vita, è quella di tornare nel grembo. L'entrare dentro il sesso femminile è un tentativo di tipo simbolico di rientrare nel grembo da dove è stato partorito. Quindi tutto il gioco della creatività si riporta a questi semplici accadimenti della nostra vita. Nel momento in cui io vengo in qualche modo investito di tutto questo materiale che deve prendere forma, che cosa posso fare se non ricordarmi della lezione che ho avuto fin dall'inizio con lui, cioè riferisci soltanto quel poco di cui sai e dargli una forma che nel mio caso è forma letteraria ancora prima che cinematografica, al contrario di lui, in cui, al contrario di Federico, in cui le cose erano esattamente il contrario. E per me, ecco perché questo ripetere che fin poi che il protagonista del romanzo sia un alter ego non è del tutto esatto, perché nel momento in cui devo raccontare questa storia, non devo raccontare la storia di me, non sono io il protagonista di questo libro.
Certo, certo.
Perché del protagonista di questo libro non gliene può fregare di meno a nessuno, cioè è una questione di raccontare l'ineffabile, cioè di raccontare qualcosa che è irraccontabile riferito a Fellini. Per mia predilizione, io amo moltissimo un autore italiano che è Mario Soldati, che ha influenzato moltissimo la mia maniera di scrivere e anche la mia maniera di comporre il romanzo. In questa visione ho ripercorso uno degli schemi che erano cari a Soldati nella letteratura, erano più che cari, erano carissimi a Fellini nel cinema. Quasi sempre Federico nel cinema utilizza una funzione succedanea, cioè fa finta che ci sia una troupe che deve andare a fare un'inchiesta su qualcosa e in questa inchiesta racconti qualche altra cosa. C'è sempre stato il cinema nel cinema, che non è una funzione cinefila come noi pensiamo, ma è assolutamente un escamotage narrativo che gli serviva per creare questa distanza. E questo naturalmente anche in Notte e Mezzo, in cui si racconta di un regista in crisi di creatività e così via. Per cui che cosa tento di fare nel romanzo? Partendo da questa accensione, da questa piccola lampada iniziale che è il sogno che Federico ha 6 mesi, 8 mesi prima dell'ictus, partendo da questo sogno cerco di ripercorrere l'immediato, cioè il romanzo Verità di cui ha parlato Tullio Kesici, riferito a il momento assolutamente mitico che è stata la Camera Ardente costruita a Cinecittà dentro il Teatro 5, che è il suo teatro, in cui per un giorno 100.000 persone hanno sfilato in silenzio davanti alla sua barra. Fra queste 100.000 persone, fra tante persone anonime, fra tante persone che andavano semplicemente a dirgli grazie, c'era anche tutta la Fiera delle Vanità, c'era anche tutto il popolo della cinematografia, della politica, della burocrazia, che naturalmente, essendo morto l'imperatore, andavano a farsi vedere in scena. Da questo inizio è un inizio corale, è un inizio alla Balzac, cioè un inizio in cui su un argomento come quello della Camera Ardente compaiono tutti i personaggi del libro. Il racconto è fatto da una persona, un regista, come io sono stato appunto accanto a Federico, il quale va anche lui a rendere omaggio alla salma, alla sparizione del grande imperatore, e andando a rendere omaggio incontra un assistente di Federico, uno che gli è stato molto vicino, il quale, sapendo di dover raccontare una storia ai limiti della credibilità, dove lui stesso potrebbe passare per visionario, per pazzo, per esibizionista, gli dice: guarda, io quello che mi sta succedendo non saprei a chi raccontarlo se non a te. Anche tu provieni da Federico, dice al regista che va a Cinecittà, anche tu sai quello di cui ti posso parlare e te lo racconto e te lo affido. E comincia così la storia, cioè la storia di qualcuno che racconta a qualcun altro una cosa irraccontabile.